Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Con voci esultante di esultazione vogliamo davvero lodare il Signore nell'Eucaristia per quello che Egli ha compiuto.
Dal Santo Vangelo secondo Matteo.
Capitolo 9, versetto 35, fino al capitolo 10, versetto 4. Gesù percorreva tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il Vangelo del Regno e guarendo ogni malattia e ogni infermità. Vedendo le folle ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli: la messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe. E chiamati a sé i suoi 12 discepoli, diede loro potere sugli spiriti impuri per scacciarli e guarire ogni malattia e ogni infermità. I nomi dei 12 apostoli sono: primo Simone, chiamato Pietro, e Andrea, suo fratello, Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello, Filippo e Bartolomeo, Tommaso e Matteo il pubblicano, Giacomo figlio di Alfeo e Taddeo, Simone il cananeo e Giuda l'Iscariota, colui che poi lo tradì.
Parola del Signore.
Predicava il Vangelo del Regno, guarendo ogni malattia, aggiungendo però, facendo anche un'aggiunta, che è quella che troviamo al versetto 36 in particolare, e poi abbiamo anche congiunto a questo, probabilmente, si può leggere anche così al brano, al sommario, anche i primi versetti del capitolo decimo, dove abbiamo la missione affidata ai 12.
Cosa che è sempre, diciamo, introduttiva, mi sembra che il taglio sia un bel taglio, questo taglio delle pericopi. Qui al versetto 35 comincia una nuova sezione. Non è tanto importante stabilire poi esattamente, si può discutere, però al capitolo 4, versetto 23, l'Evangelista ha preparato il discorso di Gesù, il discorso della montagna, con le stesse parole, più o meno, vengono riprese la stessa sintesi, diciamo. Qui naturalmente prepara una cosa diversa, non un discorso, cioè è un discorso, ma insomma è l'invio, ecco, dei 12, e quindi mi sembra che sia un taglio giusto questo. La seconda cosa che mi veniva da dire riguarda, naturalmente sempre abbiamo osservato che la compassione di Gesù, che è presentato come il pastore, ma volevo sottolineare il versetto 37 e 38, che sono sempre introduttivi, ma questa volta mi hanno dato il senso della umiltà di Gesù, della insufficienza, o della umiltà, se vogliamo, della insufficienza. La messe è molta, gli operai sono pochi. Gesù non fa da solo, manda i 12. Qui non non si racconta la scelta dei dodici, è presupposta da Matteo. I dodici già esistono come dodici, ecco, e che poi lui manda. Quindi Gesù non fa da solo, e anche quello che dice il versetto 38, insomma, mi viene da pensarlo così questa volta, cioè pregate, bisogna avere il senso della insufficienza, o se vogliamo dell'umiltà. Gesù stesso ce l'ha. La messa è molta, gli operai sono pochi. E anche voi dovete avere lo stesso spirito. Ecco, pregate che mandi operai, perché c'è un'inadeguatezza. E qui mi sembra che Gesù sia un esempio in questo. Lui non fa da solo. La missione a Israele, qui si vede che poi sarà a Israele, non la conduce da solo, la conduce attraverso, chiamando altri collaboratori.
Ha già detto bene Giovanni quello che anch'io più o meno nella mia preghiera ho sentito, appunto questo bisogno di un aiuto, ecco, che Gesù ha. Lui è un itinerante, un predicatore, un curatore, però ecco appunto per questa attività così intensa ha bisogno di un aiuto. La seconda cosa, appunto, questa compassione che è sottolineata soprattutto solo in Matteo, che aggiunge appunto che vede queste folle stanche, sfinite, prostrate, ecco, è solo Matteo, e quindi ancora di più c'è bisogno, ecco, di collaboratori. Naturalmente questo del discorso del pastore, ecco, anche Dio, Yahweh, aveva avuto pietà per il popolo disperso a causa dei falsi pastori. Ecco, e per mezzo di Ezechiele sentiamo al capitolo 34, 11, che Yahweh dice, ecco, io stesso cercherò le mie pecore e ne avrò cura. Ecco, e quindi forse c'è anche un'accusa per i falsi pastori, ecco. E poi appunto questa immagine della messe, che c'è un grande contrasto, c'è un'abbondanza di messe che va raccolta e uno scarso numero degli operai, ecco, come dire, il tempo stringe, c'è questa messe che è pronta, e quindi che cosa occorre? Ecco, Gesù lo insegna, prima di tutto, ecco, pregare, ecco, prima di compiere questa opera di compassione e di un intenso compito di predicazione, che precede comunque qui, quando manda i discepoli, il compito di guarire. E quindi è sottolineato proprio questa, i discepoli fanno la stessa opera di Gesù alla luce di Isaia 53,4. Ecco, non sto a leggere, l'abbiamo ripetuto tante volte, visto in questi capitoli ultimi.
Ma mi colpiva in questo piccolo brano, che ci riguarda molto, soprattutto me, il mio lavoro e quella gente che collabora in seminario, insomma. E lo sguardo di Gesù ancora sulle folle, sono folle, quindi non sono due o tre persone. Ma lo sguardo di Gesù riesce a raggiungere tutti, a raggiungerli nella loro stanchezza, nella loro sfinitezza, nella loro estrema debolezza e nello smarrimento, in fondo, che li contraddistingue come gente senza pastore. E mi chiedo come faceva il Signore a vedere così a fondo queste anime, a vedere la loro vera e profonda stanchezza e la loro vita così, un po' persa e smarrita. Lo sguardo di Gesù è molto diverso dal nostro. Noi queste cose non le consideriamo un granché, penso. Abbiamo tutti altri criteri. Noi vediamo gente che sta bene, diciamo quella gente che sta bene. Vediamo gente che non ha problemi e diciamo ma questi sono proprio contenti, felici. Lo sguardo del Signore penso che arrivi molto in profondo, e il profondo dell'uomo è proprio la sua grande stanchezza, è l'essere come disperso e abbandonato. Quindi pensavo che i discepoli devono mettere assieme lo stesso sguardo di Gesù e non illudersi vedendo gente felice, che sia felice. Occorre proprio sempre vedere più in profondità e quindi pregare il Padre che mandi operai che aiutino la gente a venire fuori dalla loro tristezza, dalle loro preoccupazioni che non sanno risolvere, dalla loro pochissima, quasi nulla speranza. Ecco, mi pare questo un po' la cosa importante per noi discepoli del Signore, di avere un occhio molto più profondo di quello che abbiamo così nella testa, capendo veramente come hanno bisogno di essere illuminati, sostenuti, tutti quanti, senza eccezione di nessuno. Ci sono i poveri sicuramente, ci sono i ricchi perduti, anche loro, più dei poveri. Ecco, chiedere questa grazia al Signore, forse non abbiamo bisogno di tantissimi preti, abbiamo bisogno di persone che sappiano vedere la tristezza degli uomini per aiutarli nella speranza, la speranza del Cristo.
Noi ogni mattina diciamo il Benedictus, dove si dice che per le viscere della misericordia del nostro Dio ci visiterà, ci ha visitato un sole che sorge dall'alto per illuminare quelli che giacciono nelle tenebre e nell'ombra di morte. E mi sembra che proprio il brano di oggi dice e spiega queste viscere di misericordia di Dio che ci ha visitati. Infatti qui dice che Gesù insegnava, predicava il Vangelo del Regno e guariva ogni malattia e ogni infermità. E poi appunto c'è questo sguardo di Gesù commosso riguardo a queste pecore che non hanno pastore. E proprio da questa commozione di Gesù che nasce il mandato, nasce in un certo senso, nasce la Chiesa. E come da queste viscere di misericordia nasce l'Eucaristia nel segno della moltiplicazione dei pani, e questo verbo è usato principalmente in questi casi, in rapporto all'annuncio del Regno, alla compassione di Gesù, da cui viene anche la moltiplicazione del pane, il segno dell'Eucaristia e la compassione sull'infermità e sul peccato, perché è usato ancora per il samaritano che si commuove di fronte all'uomo ferito sulla strada e sul figlio prodigo che torna. Mi sembra proprio che sia una parola che domina tutto il Vangelo e che ci svela proprio i sentimenti di Dio, i sentimenti di Gesù, che dovrebbero e devono conformare a sé anche i nostri.
Io volevo solo sottolineare questa cosa delle pecore, no? Dice, le vedeva lui, stanche, sfinite come pecore senza pastore, perché mi sembra che sia questo quello che poi riprenderà quando manda i suoi alle pecore perdute della casa di Israele. Non l'avevo mai pensato, cioè questo mandato che adesso c'è, appunto, che per Matteo è così caratteristico, alle piccole aperture della casa di Israele, forse ha le sue radici proprio qua, nel vedere queste folle così, che è molto singolare di per sé, perché uno dice, beh, Israele non era, cioè, no, c'erano periodi in cui appunto i profeti l'avevano definito così. Invece mi sembra molto, molto singolare proprio che Gesù invece le veda così, le colga e le fissi in qualche modo così. Questa è la prima cosa. L'altra cosa, un'altra sottolineatura, mi sembra anche molto strano come definisca questi che manda, che non sono profeti, non so, li definisca come operai. E lo dice due volte, 37 al 38, pregate il padrone che mandi operai, poi lo dirà appunto anche dopo nel discorso, quando dice che l'operaio ha diritto al suo nutrimento. Cioè, non so, mi sembra una cosa molto, quasi molto secca, non so. Cioè, non, appunto, sì, certo che partecipano e devono partecipare alle sue viscere e quindi anche avranno lo stesso suo potere in qualche modo, come si vede benissimo, perché è proprio un trasmettere il suo mandato a loro in qualche modo, però rimangono operai e quindi mi sembra anche molto, molto stringente, cioè un operaio deve fare il suo lavoro, non so come dire, non so, perché questa è un'immagine, mi sembra che nell'Antico Testamento io ci ho guardato un po' e anche così pensandoci non è comune. Direi quasi che non ci sia, quindi forse va un po' messa in rilievo e capita. Ecco.
Ma è già stato detto tutto, ma volevo solo aggiungere due passi paralleli, perché a me appunto è parso molto fondamentale questo versetto, appunto, vedendo le folle sentì compassione, eccetera. Questo versetto qui mi pare fondante per questa nuova sezione del Vangelo, e questa compassione di Gesù è la compassione di Dio, cioè è Dio che ha compassione delle folle. Per esempio Osea 11 dice: il mio cuore si commuove dentro di me, il mio intimo freme di compassione. Non darò sfogo all'ardore della mia ira, non tornerò a distruggere Efraim, perché sono Dio e non un uomo, sono il santo in mezzo a te e non verrò nella mia ira. Cioè queste viscere di compassione di Gesù sono le viscere di Dio. Poi anche Numeri 27, 15, 16, quando Mosè dice al Signore: il Dio della vita in ogni essere vivente metta a capo di questa comunità un uomo che li preceda nell'uscire e nel tornare, li faccia uscire e li faccia tornare, perché la comunità del Signore non sia un gregge senza pastore. Quindi c'è, ripeto, insomma, la compassione di Gesù è la compassione di Dio. Quindi poi colpisce che Gesù dica, come mandato ai suoi, per prima cosa dica: pregate il padrone della messe. Quindi poi tutto è anche riferito a Dio, cioè se Dio non manda gli operai, pregate il padrone della messe, perché la messe è molta.
Io aggiungo un pensiero al versetto 35. Appunto c'è la ripresa nel versetto 23 del capitolo 4, appunto, dove si viene riportata ancora una volta Gesù che insegna, che predica il Vangelo del Regno e che guarisce. Però appunto c'è un'aggiunta al versetto 36 e successivi di un'altra cosa che è ugualmente importante: Gesù che predica, Gesù che guarisce e Gesù che insegna, e anche quello stesso Gesù che ha lo sguardo a questo punto sulle folle e le vede come pecore senza pastore e perciò ha compassione di loro. Cioè qualcosa aggiunta che a questo punto Matteo fa, e al versetto 37 dice: allora disse ai suoi discepoli. E così ho pensato Tutto è legato, e anche i primi versetti del capitolo decimo, perché quello che Gesù compierà nel versetto decimo, chiamando i suoi e dando a loro il potere sopra gli spiriti e nella predicazione, associandoli a sé nella predicazione, ha lo stesso valore della predicazione e dell'insegnamento e dell'azione terapeutica che Gesù compie per la ricostituzione di Israele, come dirà, singolare che al versetto 6 del capitolo decimo c'è il ricordo che l'Evangelista fa di Gesù che dice ai suoi di andare presso le pecore perdute della casa di Israele, una missione per la casa di Israele che sono stanche, affaticate. Così ho pensato, appunto, fa parte anche questa, la missione che Gesù affida ai dodici, fa parte essenziale come del suo insegnamento, della sua attività verso Israele, verso il suo popolo. E, fra l'altro, ne chiama dodici, e quindi sono le dodici, richiamo le dodici tribù di Israele, e richiamo anche particolarmente al capitolo 21 dell'Apocalisse, al capitolo 21, versetti 12 e 14, nella descrizione della Gerusalemme celeste, troviamo in modo singolare ancora insieme anche lì le dodici tribù di Israele, che sono ricordate nei nomi degli angeli che stanno sopra le porte, con i dodici nomi degli apostoli, che sono le fondamenta delle mura di Gerusalemme. Quindi sono associate di nuovo anche nell'Apocalisse. Pare molto, molto, molto forte questo. E tutto questo deriva dalla compassione del Signore per il suo popolo, nel vederli come pecore senza pastore.